This will be one step away from a full-fledged World War III. I do not think anyone is interested in this.
In questi giorni si affastellano pezzi allarmisti di siti semisconosciuti che diventano improvvisamente virali, editoriali e dibattiti nei talk sulla terza guerra mondiale alle porte. Proprio perché è un momento pericoloso là fuori, non fa male ragionare con calma e rinunciare al clickbait, che gioca molto con la nostra paura. Tre notizie, anzi due dichiarazioni e una notizia, stanno alimentando il dibattito sul pericolo di una terza guerra mondiale. In ordine cronologico, 1. Le parole con cui il presidente francese Macron non ha escluso di spedire soldati francesi in Ucraina in futuro. 2. La decisione della NATO di aumentare il numero di soldati schierati sul fianco est dell'alleanza, quindi per esempio nei paesi baltici, a cominciare dall'Estonia, che confina con la Russia. 3. Le parole con cui il presidente russo, Vladimir Putin, ha addossato la colpa dell'attentato dello Stato Islamico a Mosca non soltanto all'Ucraina, ma anche a due paesi NATO, Stati Uniti e Gran Bretagna. Proviamo a mettere ordine. Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
Well, I think everything is possible in the modern world, and as I said before, it is clear to everyone.
Partiamo dalla fine. Non è la prima volta che il Cremlino accusa i paesi della NATO di attacchi contro la Russia, i russi o le infrastrutture di Mosca. Quando gli ucraini affondano navi militari russe nel Mar Nero, i russi dicono che c'è lo zampino degli inglesi. Ogni volta che Kiev colpisce un obiettivo militare di valore, il Cremlino dice che le coordinate le hanno fornite da Washington. Quando era stato fatto saltare il ponte di Kerch che collega Crimea e Russia, i russi avevano detto che era stato il generale Budanov con l'aiuto degli americani. Mosca dice anche che sono stati i servizi segreti inglesi a far saltare il Nord Stream che portava gas russo in Europa. Putin lo fa un po' perché in alcuni casi ne è convinto, un po' perché vuole proiettare un'idea di Russia forte, una grande potenza che non se la sta vedendo con nemici minori, ma con i giganti della terra. Infatti, quando Putin parla della guerra, non dice di essere in guerra con gli ucraini. Dice di essere in guerra con l'Occidente. Questo significa che poi, finita la fase dei discorsi pubblici, della proiezione di sé in casa e all'estero, della propaganda, Putin per rispondere bombarda Londra? No, non esiste questo automatismo. Passiamo a Macron.
Je fais cette comparaison pour expliquer ce qu'est ne pas exclure des options. Il y a une raison de pas le faire.
Ha detto che non esclude di inviare truppe francesi in Ucraina in futuro, se fosse necessario. E ha detto lui per primo che però sul punto non c'è consenso dei partner. Infatti, la sua dichiarazione non è piaciuta a nessuno. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto subito che lui non è d'accordo, che questa ipotesi non è sul tavolo. La presidente del Consiglio italiana ha detto la stessa cosa.
Che la nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi.
E secondo i sondaggi, anche l'80% dei francesi la pensa come Scholz e Meloni. Dunque, non è d'accordo con Macron. Neppure gli ucraini hanno mai chiesto alla NATO di inviare truppe ad aiutarli. Vogliono la nostra contraerea per proteggere i civili dai bombardamenti sulle città e vogliono le nostre munizioni così che i loro soldati al fronte possano tenere lontani i carri armati russi, perché i carri armati russi ogni giorno si avvicinano e provano a sfondare. Gli ucraini non vogliono e non chiedono i nostri soldati. Quindi l'unico d'accordo con Macron sembra essere Macron stesso. Ma visto che, in linea puramente teorica, se il presidente francese volesse avrebbe il potere di spedire alcuni soldati francesi in Ucraina senza consultare Meloni o i sondaggi, vediamo cosa succederebbe. Innanzitutto, ci ritroveremmo anche noi in guerra con la Russia, visto che la Francia è un paese della NATO e noi pure? No, la NATO non funziona così. Si risponde tutti assieme soltanto se uno viene attaccato, e non sarebbe questo il caso. Come hanno spiegato due esperti della materia, Andrea e Mauro Gilli, facendo una serie lunga di esempi. Cito. La maggior parte dei paesi europei è, contemporaneamente, nell'Unione Europea, nella NATO e fa parte delle Nazioni Unite, che sono le principali organizzazioni internazionali che si occupano di sicurezza. Il fatto che un paese europeo, in autonomia, decida di mandare truppe in un teatro di guerra non significa necessariamente che una di queste organizzazioni o i suoi membri siano coinvolti. L'intervento degli Stati Uniti in Iraq nel 2003 non ha coinvolto le Nazioni Unite o la NATO. L'intervento degli europei in Libia nel 2011 ha coinvolto la NATO, ma non l'Unione Europea. l'intervento militare francese in Mali ha coinvolto l'ONU e l'Unione Europea, ma non la NATO. Ecco, nel settore militare vale ancora la completa sovranità nazionale. Per gli altri paesi e per le organizzazioni internazionali non c'è nessun obbligo a partecipare a una missione di un proprio alleato o di un proprio membro. La Germania non partecipò alla guerra in Libia del 2011 e la maggioranza degli europei non partecipò alla missione francese in Mali. Un dato in più. Ci sono già militari di paesi NATO, anche italiani, che sono in Ucraina come addestratori. Putin lo sa, la NATO lo sa. Sia Putin sia la NATO sanno come funzionano queste cose e non hanno allargato il conflitto come conseguenza. Quindi il presidente francese non poteva mantenere il silenzio sul punto come fanno gli altri. Ne deduciamo che il suo obiettivo fosse un altro. Forse la smania di protagonismo, forse quella che in gergo si chiama ambiguità strategica e che in buona sostanza significa: non dico all'avversario tutto quello che intendo e non intendo fare, almeno a parole non escludo nulla, altrimenti gli do un vantaggio.
We have a 1,300 kilometers long eastern border with Russia. That is something we have to always keep in mind.
Passiamo all'ultimo punto. I soldati NATO che diventano più numerosi sul fianco est, per esempio in Estonia. Qualcuno la considera una provocazione, anche se quei soldati restano dentro i loro confini. Ora, l'aumento delle truppe a protezione del confine est è una risposta a questo timore. Le agenzie di intelligence europee non considerano del tutto impossibile un attacco russo alla NATO nel prossimo futuro. La dottrina russa in caso di confronto con la NATO non prevede un'invasione convenzionale come quella dell'Ucraina, ma un tipo di guerra non lineare e diversa. Prendiamo l'esempio che fa un analista militare danese famoso, un esperto di dottrina militare russa come Pak Nielsen. Nielsen dice: la Russia non è in grado, dal punto di vista pratico, di lanciare un'invasione su vasta scala contro paesi della NATO, ma è perfettamente in grado di tentare di spezzare l'alleanza. A Mosca interessa stabilire una nuova realtà geopolitica in cui la NATO cessi di esistere, di modo che la Russia possa pesare molto di più in Europa. Ricordiamoci che la Russia si percepisce superpotenza e che considera se stessa più meritevole di esercitare un potere e un'influenza sugli europei di quanto non lo siano gli americani che stanno lontani dall'altra parte dell'oceano. La Russia potrebbe iniziare lanciando una piccola operazione militare contro un solo paese della NATO, per esempio occupando un villaggio o una piccola città dell'Estonia o della Finlandia vicino al confine. A quel punto Mosca annette la città e poi diventa una guerra di nervi in cui alla Russia basta minacciare e stare a guardare. Putin dice a tutti noi: volete riprendervi questa piccola cittadina con la forza o me la lasciate? Perché io minaccio missili contro le vostre capitali se provate a riprenderla. Minaccio anche la bomba atomica. Immaginiamo come reagirebbe una persona che vive a Lisbona o a Pescara, che non sa come si chiami quella cittadina estone o finlandese né dove sia sulla mappa. Però se la NATO rinunciasse a difendere una cittadina di un suo membro aggredita, la NATO sarebbe finita, non avrebbe più ragione di esistere. Per Mosca sarebbe una vittoria strategica. Per l'Europa cambierebbe tutto, ma proprio tutto. Oggi paesi come Finlandia ed Estonia dicono: proteggiamo meglio il confine est per far passare la voglia ai russi, nel caso l'avessero, di provare una mossa così. Che poi se la mossa la fanno, finiamo tutti, non soltanto noi finlandesi e noi estoni, in una posizione più pericolosa e più difficile di quella in cui siamo oggi. Ripetiamolo, non è probabile, non è impossibile. Per non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.